Proseguiamo adesso il nostro giornale con le note regionali e locali. Prosegue l'iter della manovra finanziaria all'ARS che dovrà approvarla entro fine mese, quando scadrà la proroga dell'esercizio provvisorio. E mentre continuano le audizioni in commissione bilancio dell'ARS, che tornerà a riunirsi martedì prossimo, il PD blinda l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei. Archiviata la brutta giornata di ieri, dicono il presidente del gruppo PD all'ARS, Alice Anselmo, e il vicepresidente Giovanni Panepinto, il clima in commissione bilancio è tornato alla normalità con il seguito dell'esame della manovra da approvare entro il 31 marzo. Il PD lavora ad un testo il più possibile condiviso, con quelle norme di sintesi in grado di offrire soluzione ai problemi più urgenti. Per i rappresentanti del gruppo parlamentare, il lavoro fin qui svolto in commissione del gruppo PD, dal governo e dall'assessore, va sostenuto con forza. Nessuno pensi di portare avanti attacchi strumentali che avrebbero il solo risultato di affossare la manovra. Continua in commissione bilancio la discussione per l'approvazione della manovra finanziaria per il 2017. Ad oggi il governo non ha fatto ancora sapere quali sono le risorse destinate alle ex province e in modo particolare alla ex provincia regionale di Siracusa, che è gravata da gravissimi debiti e dove da mesi i lavoratori non percepiscono lo stipendio. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, presidente della commissione bilancio e programmazione all'ARS. Ancora una volta ieri in commissione ho posto il problema senza aver ottenuto alcuna risposta. È chiaro quindi che la manovra rischia di continuare a rimanere in alto mare. Una manovra, ha proseguito Vinciullo, dove sono state soddisfatte le richieste di tutti gli assessori, non può non vedere soddisfatti i legittimi interessi dei lavoratori. A questa nota dolente, insuperabile, se ne aggiunge un'altra, che è quella legata allo scippo dell'autorità di sistema portuale che ha subito la città di Augusta e quindi la provincia di Siracusa. Ad oggi il governo non ha ancora predisposto la nota con la quale ritira il provvedimento iniquo e ingiusto a suo tempo proposto al ministro Delrio e da quest'ultimo accettato con eccessivo entusiasmo. Niente elezioni a maggio in Sicilia, la regione sta pensando di indire i comizi elettorali con voto nella giornata di domenica 11 giugno. Questo significherebbe impiegare per le elezioni l'intero mese di giugno, visto che i ballottaggi cadrebbero il 25. La scelta non è stata ancora fatta ufficialmente, ma ormai la data sembra scontata. Dal decreto di indizione dei comizi all'elezione vera e propria non possono passare meno di 60 giorni. Passato dunque il 7 marzo, non si può più votare il 7 maggio e neanche nelle altre domeniche, ovvero giorno 14, 21 e 28 maggio, che hanno tutte impedimenti chiari legati al G7 che si svolgerà a Taormina proprio nel mese di maggio. L'intenzione è quella di evitare che si possa andare al voto durante l'organizzazione del grande evento mondiale. Restano dunque il 4 e l'11 giugno, ma la prima data è il culmine di un ponte festivo, quello del 2 giugno, e dunque si teme che questo causi l'aumento dell'astensionismo che è già elevato. Anche a Roma si sta pensando all'11 giugno per le amministrative, nel resto del paese, e dunque far coincidere la data è un fatto di buon senso, oltre che una richiesta giunta proprio da Roma. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sugli strumenti contabili adottati dall'amministrazione a Corinti dal 2014 al 2016 con l'ipotesi di reato di falso in atto pubblico. Oggi un consulente della Procura ha acquisito della documentazione al Comune e saranno analizzati in particolare i criteri adoperati per rispettare il patto di stabilità e l'iscrizione dei debiti fuori bilancio. Una precedente inchiesta della Procura di Messina sui bilanci del Comune dal 2009 al 2012 ha già portato al rinvio a giudizio dell'ex sindaco Giuseppe Buzzanca, dei componenti della sua giunta e di alcuni dirigenti. Nell'ambito dell'inchiesta Terre Emerse, una vicenda di compravendita di terreni nella zona di Carlentini, i PM Margherita Brianese e Tommaso Pagano hanno chiesto il rinvio a giudizio del notaio e deputato all'Arse di Sicilia Democratica Giambattista Coltraro. Il professionista è indagato per falso in atto pubblico. Davanti al GUP del Tribunale di Siracusa Michele Consiglio, la pubblica accusa al termine della requisitoria ha chiesto di processare il notaio. Alla richiesta si sono associate anche le parti civili. Il giudice ha fissato una nuova udienza per completare la rinca del professor Enzo Musco, quindi il ritiro in Camera di Consiglio per la decisione. La Polizia di Stato ha arrestato a Messina Giuseppe Chiofalo, di 54 anni, un ingegnere ex dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune di Vittoria, per abuso d'ufficio e concussione. Nei suoi confronti la squadra mobile della Questura di Ragusa ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura del capoluogo Ibleo. Nell'ambito dell'inchiesta sono state sequestrate nel Comune di Vittoria diverse pratiche che erano state curate dall'ingegnere indagato prima di essere allontanato dall'ente. Il professionista era stato rimosso dall'incarico fiduciario dall'attuale giunta comunale. La squadra mobile ha effettuato perquisizione e interrogato professionisti vicino all'arrestato. Scicli, villaggio Iunci, finalmente vedrà la luce. Ci colleghiamo con Giovanna Cannizzaro.
Dopo 7 anni d'attesa, finalmente il piano per la riqualificazione di Iunci vedrà la luce. Era il 2010 quando il comune di Scicli decise di aderire al bando denominato Programmi integrati per la riqualificazione delle città, e proprio in questi giorni è stata apposta la firma tra assessorato regionale infrastrutture e mobilità, rappresentato dal dirigente generale Fulvio Bellomo, e il comune di Scicli, rappresentato dal sindaco Enzo Giannone. Presente anche l'onorevole Orazio Ragusa, il quale, avendo seguito da anni l'iter procedurale ed essendosi speso per la piena riuscita dell'accordo, non ha voluto mancare all'appuntamento. Oggi è un giorno storico per Scicli e per la sua necessità di cambiamento, ha dichiarato il parlamentare Bleo, anche perché questo investimento, pari a circa 13.700.000 euro, modificherà una parte della città che aveva bisogno di essere riqualificata anche e soprattutto sul piano urbanistico. Da questo momento in poi le ditte proponenti avranno 6 mesi di tempo per dare il via ai lavori che riguarderanno anche la costruzione di alloggi. 2.200.000 euro di contributo statale per la costruzione di alloggi, 1.100.000 euro di contributo regionale per le opere di urbanizzazione, 280.000 euro come contributo comunale di cui le ditte proponenti si faranno carico e infine 7.700.000 euro come contributo privato. Gli interventi di edilizia riguarderanno la realizzazione di 26 alloggi sociali, 25 alloggi di edilizia a libero mercato e locali commerciali in un terreno tra Viale dei Fiori e Via Tiepolo che, come opera di urbanizzazione, contempla la sistemazione dell'area sportiva esterna dello stadio comunale Ciccio Scapellato, poi l'ampliamento della farmacia comunale e la sistemazione dell'area verde di Via Ciliegio. Un iter molto complesso, sottolinea l'onorevole Ragusa, che finalmente lo scorso 31 gennaio è stato trasmesso a Palermo il progetto esecutivo.
Ancora da Scicli, Crocetta e le sue promesse non mantenute. Il sindaco Giannone convoca una conferenza dei servizi.
Una celeberrima canzone suonava, parole, parole, parole. Ebbene, è passato più di un mese quando il governatore Rosario Crocetta si affrettò a visitare le 2 città del Ragusano colpite dal pesante nubifragio, promettendo di mandare aiuti immediati, ma a quanto pare solo parole e i fatti. Intanto ogni fine settimana i volontari di tutte le associazioni cittadine, coordinati dall'amministrazione comunale, provvedono a liberare le spiagge da detriti e canne, ma necessitano risorse e strumenti di straordinaria portata Per tale ragione il sindaco Enzo Giannone ha scritto un appello alla deputazione regionale Iblea convocando una conferenza di servizio alla quale sono stati chiamati a prenderne parte il Genio Civile, il Libero Consorzio di Ragusa, l'ASP, l'ARTA, l'ARPA, la Protezione Civile e la Prefettura. Il litorale compreso tra Donna Lucata e Cava d'Alica, in seguito all'alluvione del 22 gennaio, ricorda il primo cittadino sciclitano, è diventato deposito di tronchi d'alberi e canne che non permette la fruibilità dei lidi. Occorre un'azione di pulizia straordinaria di cui il Comune, privo di mezzi tecnici e finanziari, non può farsi carico. L'amministrazione comunale sconta peraltro la frammentazione di competenza in materia fra vari enti coinvolti, oltre che a un vero e proprio vuoto normativo. Dato che la stagione estiva è prossima ed esiste comunque un problema di fruibilità e accessibilità alle spiagge legato alla pubblica incolumità, il sindaco Giannone ha chiesto al prefetto di indire una conferenza di servizio presso l'ufficio territoriale del governo e al contempo ai deputati regionali Iblei di intervenire presso la regione perché prenda coscienza dell'emergenza in cui versa il territorio di Scicli. Intanto in questi giorni il Comune ha messo a disposizione mezzi più grandi ed adeguati che, uniti alle forze dei volontari, hanno contribuito ad eliminare canne e detriti dalle spiagge portati dalle mareggiate, ma ovviamente c'è da fare di più. Per il resto, dunque, si attende l'aiuto dalla Regione.
Siracusa, Avola, Canicattini Bagni, Lentini, Melilli, Palazzola Creide, Buccheri e Priolo Gargallo sono gli 8 comuni della provincia di Siracusa ad aver approvato il piano di protezione civile. Questi comuni possono accedere quindi alle dotazioni strumentali e logistiche che il Dipartimento regionale di protezione civile ha predisposto per far fronte alle emergenze in caso di calamità sismiche o idrogeologiche. Infatti, ai comuni che si sono già dotati del piano, il Dipartimento mette a disposizione importanti strumenti come telefoni cellulari per tenere in contatto i tecnici comunali e la protezione civile, così da poter pianificare gli eventuali interventi da attuare in caso di calamità naturale. Le rappresentanze sindacali di Siracusa Risorse hanno incontrato ieri il commissario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Il commissario Arnone ha illustrato la grave situazione finanziaria dell'ente legata all'approvazione della manovra dell'ARS e alla revisione del prelievo forzoso da parte dello Stato sulle accise RCA, palesemente una situazione di estremo disagio per il pagamento di spettanze ai lavoratori e fatture alla partecipata risorsa Siracusa Risorse. Stante questa situazione di stallo economico dell'ente, la firma della convenzione con Siracusa Risorse non potrà essere presa in esame. Non di meno, il commissario Arnone ha comunicato che è stato redatto e registrato il nuovo statuto della partecipata Siracusa Risorse, che prevede significative novità in termini di risparmio dei costi di gestione e di rilancio della società in-house con il rinnovo delle cariche sociali. Gite scolastiche in sicurezza, rinnovata la collaborazione tra Polizia Stradale e Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa. La Polstrada di Siracusa ha anche diramato utili ed importanti informazioni alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione in sicurezza delle gite, con indicazioni basilari sulla scelta e la regolarità delle imprese di trasporto, sull'idoneità del conducente e sulle condizioni generali dei veicoli al fine di garantire un sereno svolgimento dei viaggi. Luigi Di Noto, 28 anni, accusato dell'omicidio del padre Giuseppe, 50 anni, è stato condannato dal GUP del Tribunale di Siracusa a 16 anni di carcere. L'episodio risale al 15 marzo dello scorso anno, al culmine di una lite in casa in via La Marmora ad Avola. Luigi prese un coltello a serramanico e colpì 6 volte il padre. L'uomo venne subito ricoverato all'ospedale Ferrarotto di Catania, ma 4 giorni dopo morì per le gravi lesioni al petto e alla gola. Il figlio Luigi, con qualche problema psichico, è stato giudicato con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Marco Di Mauro aveva chiesto al termine della sua requisitoria la condanna a 16 anni. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno denunciato un uomo di 40 anni, residente ad Acerra, per il reato di truffa online nei confronti di un avolese. Gli agenti hanno inoltre denunciato un giovane poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 17 centimetri. Infine, gli agenti hanno segnalato all'autorità amministrativa un giovane trovato in possesso di 0,03 grammi di hashish. La sezione IRIFOR, Istituto per la Ricerca e la Formazione e la Riabilitazione di Siracusa, ha organizzato un corso di approfondimento sull'uso di Windows 10 che si terrà a partire da domani 11 marzo presso i locali sezionali dell'Unione Italiana Ciechi in via Grotta Santa 99 a Siracusa. Il corso sarà diversificato per i ciechi assoluti e gli ipovedenti. L'iniziativa, afferma il presidente Carmelo Di Martino, si prefigge lo scopo di rendere il disabile visivo sempre più autonomo nell'uso del personal computer, strumento ormai indispensabile nel quotidiano degli studenti, dei lavoratori e tutti coloro che con grande applicazione sono riusciti a trasformare il PC in uno strumento di lavoro e comunicazione. Questo può essere considerato il prosieguo di un percorso formativo che la sezione territoriale di Siracusa ha intrapreso già nel lontano 1991, facendo da starter, riconoscendo a questa sede il primato in assoluto. Rosolini Festa di San Giuseppe, il programma dei festeggiamenti prende il via domenica prossima 12 marzo per concludersi domenica 19 marzo. Il programma prevede dal 13 al 17 marzo alle 6.30 celebrazioni delle lodi, alle 7.30 Santa Messa, domenica 12 marzo ore 18.30 annuncio della festa e traslazione del simulacro di San Giuseppe all'altare maggiore e poi alle ore 19 Santa Messa, lunedì 13 marzo ore 18 Santa Messa con omeria, alle ore 20 all'oratorio Buon Pastore cena di fraternità e poi triduo in onore di San Giuseppe predicato dal reverendo sacerdote Maurizio Novello. Giovedì 16 marzo ore 10.30 Santa Messa con gli ammalati, ore 18.30 Santa Messa con riflessione. Alle ore 19.30 presso l'oratorio Buon Pastore, serata di fraternità con anziani e le persone sole della comunità animata dal gruppo Siloe. Venerdì 17 marzo, ore 6.30 celebrazioni delle lodi, ore 7.30 Santa Messa, ore 18.30 Santa Messa con riflessione. Ore 19.30 concerto degli alunni del seminario vescovile di Noto. Sabato 18 marzo, ore 7.30, Santa Messa. Alle ore 10.30, celebrazione del sacramento della Cresima. Ore 17.30, processione con la statua di Gesù Bambino. Alla processione parteciperanno e animeranno i bambini del catechismo della comunità di parrocchie. Ore 19.30, Santa Messa comunitaria con la partecipazione delle coppie che festeggiano 25 e 50 anni di matrimonio. Ore 21, Piazza Garibaldi, spettacolo musicale. Domenica 19 marzo, festa di San Giuseppe. Alle ore 7.15, colpi a cannone annunceranno il giorno della festa. Alle ore 7.30, Santa Messa animata dalle donne di Azione Cattolica. Alle ore 8.30, raccolta dei doni votivi per le vie della città. Parteciperanno caratteristici carretti siciliani e la banda musicale Vincenzo Bellini. Ore 10.30, Santa Messa, animata dai bambini dell'oratorio Buon Pastore. Ore 11.30, tradizionale sfilata folcloristica dei carri e calessi artisticamente addobbati lungo la via Manzoni. Ore 15.30, vendita all'incanto dei doni votivi in onore del Santo Patriarca. Alle ore 19, Santa Messa solenne con la partecipazione della comunità di parrocchie, anima il coro Mater Dei. Alle ore 20, processione con la statua di San Giuseppe, per le seguenti vie: Corso Savoia, Platamone, Immacolata, Eloro, Roma, via San Francesco, Ardiglio, Pacini, Catania, Solferino, Ariosto, Galileo, Salvatore Giuca, Vincenzo Arancio, Rapisardi, via Scipione, Savoia, piazza Garibaldi, con la partecipazione della banda musicale Vincenzo Bellini. Alle ore 21 arriva in piazza Garibaldi a solenne ingresso del Santo Protettore con spari di fuoco, e poi alle ore 21:30 animazione musicale e sorteggio finale. Per quanto concerne la tradizionale sfilata folcloristica dei carri e calessi artisticamente addobbati lungo la via Manzoni, pare che ci siano dei problemi organizzativi. Per questa sera è previsto un incontro presso il centro commerciale L'Eremo per decidere il da farsi. Pare infatti che, oltre a tutte le limitazioni previste dalla legge, non si riesce a reperire le transenne per delimitare il percorso. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto si conclude così il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.